Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia e grazie alla squadra di quest'oggi in console Alberto Carlesi, in regia Andrea De Angelis e Barbara Innocenti. Antonella Palermo al microfono. Oggi parliamo di anziani, si celebra in tutto il mondo la giornata ONU contro gli abusi sugli anziani. Forse una giornata che passa abbastanza sotto silenzio, poco nota, e noi invece vogliamo approfondire proprio questo aspetto e lo facciamo intanto con la dottoressa Flavia Caretta, che è responsabile del Centro di Ricerca per la Prevenzione e lo Sviluppo dell'Assistenza Geriatrica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. Tra l'altro fa parte della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Ce l'abbiamo in linea in diretta, ben trovata, buon pomeriggio, grazie.
Grazie a lei, buongiorno.
Allora, dicevamo una giornata forse poco conosciuta, perché secondo lei gli anziani sono ancora considerati una parte di società di cui, diciamo, si può in qualche modo fare a meno, si può relegare ai margini, in una sorta di ghetto per farli star buoni e non infastidire?
Certamente, io penso che, diciamo, una delle motivazioni più importanti si è proprio dovuta al valore sociale che si assegna all'anziano, alla vita della persona anziana, soprattutto poi quando la persona si trova anche in condizioni di vita, no? Che richiedono un vario grado di assistenza, no? E quindi ovviamente quando una persona presenta una condizione di vita disgregata, logicamente la considerazione che si dà a questa vita sicuramente determina il comportamento di chi assiste.
Ci fornisce un po' di dati. Allora, intanto a livello europeo, qual è la stima degli anziani che ad oggi risultano vittime di abusi e maltrattamenti?
Diciamo che è stato pubblicato qualche anno fa un report della regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Salute, e le stime che loro danno sono le seguenti, poi suscettibili ovviamente di qualche variazione, ma circa si parla di almeno 37 milioni o 40 milioni di anziani che subiscono vari tipi di abuso. Abuso fisico, abuso psicologico, economico, di natura sessuale, e alcuni subiscono contemporaneamente più tipi di abuso.
Ecco, c'è una differenziazione infatti tra i tipi di abuso. Possiamo ulteriormente disaggregare dunque questo dato di 40 milioni?
I 40 milioni, appunto, cioè in genere diciamo che si stima come prevalente l'abuso psicologico quasi della stessa percentuale dell'abuso di tipo finanziario. E poi appunto, diciamo, l'abuso fisico, anche se, diciamo, risulta molto inferiore, e quindi tutte le forme di violenza, di maltrattamento a livello fisico, a livello poi ancora sociale, quindi di isolamento, e di trascuratezza. Logicamente poi questi numeri, queste stime sono da considerare più che altro la punta dell'iceberg, sicuramente non descrivono la realtà com'è concretamente.
Perché non c'è ancora una denuncia costante?
Sì, diciamo che c'è ancora una mancanza di consapevolezza di questa realtà, anche per esempio da parte di noi operatori sanitari, che dovremmo comunque anche agire a difesa, a protezione delle persone che noi assistiamo.
Lei sta dicendo che non lo si fa abbastanza?
Non lo si fa abbastanza, non siamo nemmeno a volte preparati per identificare le possibili situazioni di abuso. Anche una ricerca, ad esempio, fatta nei pronti soccorsi, ecco, evidenziava come gli infermieri appunto non si rendevano conto, non erano preparati anche a diagnosticare, ad evidenziare lesioni o altro che poteva essere ricondotto appunto ad abusi, a vari tipi di abuso.
Ma è abbastanza preoccupante questo, e tra l'altro sorprende anche un po', o no?
Certamente sorprende, sì, certamente sorprende, ma e questo addirittura dovrebbe sorprendere ancora di più il fatto che questi abusi aumentano di frequenza proprio nella persona anziana nella fase terminale della vita, perché molto spesso poi diciamo che quelli che dovrebbero essere considerati come indicatori di abuso in realtà possono venire un po' superficialmente diciamo attribuiti alla progressione di malattia.
Certo, tra l'altro ecco, leggevo di un altro dato che si può dire 10.000 casi al giorno, sempre a livello europeo. E spesso poi ci sono anche tanti altri casi appunto non denunciati, ma insomma 10.000 casi al giorno ci dovrebbero davvero far riflettere. A livello italiano come siamo messi, dottoressa?
E a livello italiano purtroppo non abbiamo, si parla forse di, no, a livello italiano forse di 4 milioni all'anno di persone, no, che subiscono abusi, però come spesso succede in Italia non siamo così bravi diciamo a fornire i dati e quindi a preoccuparci proprio di identificare, di sforzarci di mettere in luce questi casi.
Io so che lei fa parte proprio del comitato scientifico che ha organizzato per il prossimo 22 giugno a Roma un convegno sul tema dignità della persona anziana e qualità della cura, una sfida ad abuso e contenzione. Sono appunto i temi di cui stiamo parlando, un convegno tra l'altro sostenuto dalla CEDA, la Conferenza Episcopale Italiana, e tra qualche minuto avremo con noi anche Don Carmine Arice, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI. Con quale spirito è stato appunto organizzato questo convegno? Quali aspetti fondamentali verranno approfonditi?
Diciamo che è un programma molto ricco, perché a parte poi la considerazione in generale dell'abuso, prevede anche di scendere anche nei vari aspetti. Io non ho parlato per esempio della contenzione. La contenzione è una problematica sempre purtroppo attuale e purtroppo forse in crescita anziché in calo. E anche qui che viene molto poco evidenziata, anche, soprattutto a livello italiano abbiamo pochissimi dati, molto parziali, riferiti a singole realtà. Ecco, e quindi anche la contenzione che può essere fisica o farmacologica, no? Quindi come si dice, legare l'anziano, contenerlo in qualche modo, sia fisicamente appunto che con psicofarmaci, è una realtà purtroppo presente. Ogni tanto si sentono, no, le denunce, proprio ringrazio la cronaca anche per questo, perché mette in luce queste situazioni, anche se purtroppo sono fatte in modo episodico e finora diciamo non hanno avuto ancora il risultato, a mio parere, di focalizzare l'attenzione anche dell'opinione pubblica su questi problemi.
Quali sono le proposte operative da parte di voi geriatri?
Le proposte operative, ecco, ce ne sono molte, diciamo che alternative alla contenzione, nel senso di cercare modalità meno lesive della dignità della persona, si stanno cercando in vari modi, ecco, sicuramente. Però io credo che la proposta più urgente e più anche incisiva sia proprio la formazione degli operatori. Formazione degli operatori che logicamente è importantissima anche proprio nel determinare la qualità dell'assistenza. Ecco, spesso ci sono operatori non preparati oppure operatori stressati, in burnout, ecco, e quindi come dire, chi paga le conseguenze di tutto questo sono proprio le persone anziane.
Certo, un'ultimissima domanda, ecco, in base alla sua esperienza, ci sono sempre più giovani che alla fine scelgono di intraprendere la specialità di geriatria? Cioè voglio dire, risulta abbastanza attraente occuparsi per un'intera carriera professionale degli anziani?
Io me lo auguro, diciamo che attualmente da noi c'è questa propensione, però è stato anche rilevato in altri contesti che in questo non succede, ad esempio negli Stati Uniti, dove c'è questo stesso nostro problema di questo aumento drammatico della popolazione anziana, ecco che molti medici preferiscono scegliere altri tipi di specializzazione che possono dare a loro parere una maggior soddisfazione professionale, ovviamente.
La ringrazio molto, io le auguro buon lavoro anche in vista di questo prossimo convegno il 22 giugno. Grazie a Flavia Caretta dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ancora buon lavoro, a risentirci.
Grazie a lei, arrivederci.
E andiamo a Padova, parlavamo della contenzione e proprio questo sarà l'argomento di cui parlerà in questo convegno Don Renzo Pegoraro, che è della Fondazione Lanza di Padova, che si occupa di bioetica e inoltre fa parte dell'Accademia Pro Vita. Dunque, Don Renzo, grazie di essere con noi. Lei parlerà proprio di contenzione fra aspetti etici e legali. Allora, che cos'è precisamente la contenzione e quando è un abuso?
Sì, la contenzione può essere fisica, può essere farmacologica, sono le modalità per trattenere o permettere in certi casi al paziente di non farsi male e di poter seguire determinati trattamenti, ma è un approccio che va superato, che o almeno va ridotto il più possibile solo a determinate situazioni e in maniera provvisoria, per cui diventa abuso quando crea disagi e sofferenze, quando viene prolungata o quando supplisce a carenza di personale o di attenzione alla persona. Quindi occorre entrare in una mentalità e un approccio che tenda sempre più a ridurre, se non a eliminare, la contenzione e limitarla solo a determinate situazioni molto specifiche che diano garanzia di tutela della persona e che siano provvisorie.
Ecco, c'è un adeguato controllo, diciamo, anche sul personale paramedico che assiste da vicino queste persone e che e quindi può far star tranquilli proprio circa queste misure e il modo in cui vengono adottate?
Beh, sicuramente è importante la continua formazione del personale, specialmente quello di infermieristico, che ha una grande responsabilità nell'assistenza delle persone anziane, ma anche di tutto il personale comunque coinvolto, in modo tale da poter gestire adeguatamente queste situazioni, quindi che ci sia una formazione in modo tale da evitare l'uso, l'abuso della contenzione e sia capace anche di valutare gli aspetti etici coinvolti che garantiscano una competenza professionale attenta al rispetto della persona anziana e della sua dignità. Quindi la formazione credo che sia la più grande garanzia per questo tipo di problematica, oltre ad aspetti organizzativi e a un lavoro sempre più condiviso fra tutti gli operatori per gestire bene queste situazioni, quindi gli infermieri, il medico, lo psicologo, l'assistente sociale o tutti coloro che in qualche modo hanno una responsabilità a riguardo.
Lei, di fronte al dato che in Italia ci dice che il 68,7% degli anziani istituzionalizzati nelle RSA è legato ad un letto, come reagisce?
Ma se questi sono i dati reali, si spera che veramente venga ridotto di molto questo numero, cioè occorre un impegno quindi serio di tutti per cambiare questa tendenza, abbassare notevolmente questo dato. Allora, dicevo della formazione del personale, di una maggior condivisione dentro l'equipe delle scelte e anche alcuni elementi organizzativi che permettano, che consentano per cui di gestire il paziente, di evitare che si faccia male e che nello stesso tempo possa essere curato quando è necessario senza ricorrere alla contenzione. Per cui l'impegno di tutti per ridurre in maniera sostanziale questa situazione è un'urgenza.
Che poi, ecco, questo è un dato in cui non sono inseriti tutti gli anziani che vivono in casa e dei quali non si sa poi bene quali siano le reali condizioni.
Beh, anche ovviamente un'attenzione anche a tutti coloro che sono seguiti a casa è fondamentale. Lì sicuramente ha un ruolo importante il medico di famiglia, che dovrebbe garantire le buone cure, la buona assistenza domiciliare e quindi anche verificare le reali condizioni in cui l'anziano viene assistito e seguito. Per cui una maggiore vigilanza e una maggior responsabilità dei medici di famiglia credo che sia importante.
Come favorire la collaborazione tra famiglie di anziani con situazioni di maggiore fragilità chiaramente e operatori del settore?
Questa è una sfida cruciale, perché occorre veramente collaborare insieme evitando incomprensioni, sfiducie o talvolta non corretta analisi dei problemi, cioè valorizzare le competenze degli operatori, ma ovviamente la sensibilità e l'attenzione dei familiari per trovare insieme le strade, in modo tale da ridurre cancellare la contenzione e poter fornire una buona assistenza. Quindi lo sforzo deve essere quello veramente di lavorare assieme, di capirsi e di trovare le formule per cui la buona competenza dell'operatore, ma l'attenzione e il cuore dei familiari possano trovare l'efficace intesa e collaborazione.
Bene, grazie a Don Renzo Pecoraro della Fondazione Lanza di Padova. Abbiamo in linea Don Carmine Arice, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, che salutiamo e ringraziamo. Buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
Dicevamo che la CEI supporta l'organizzazione di questo convegno il prossimo 22 giugno a Roma, proprio presso il Centro Congressi CEI, e si diceva di questa di questo impegno che deve essere sempre maggiore nel far collaborare familiari degli anziani e operatori del settore, proprio perché la dignità della persona, soprattutto se anziana e dunque più fragile, ha un valore inalienabile. Del resto Papa Francesco lo sottolinea spesso, vero Don Carmine?
Certo, ma questo convegno è stato voluto anche come risposta proprio a un bisogno emergente di attenzione verso le persone anziane, che ahimè sono ormai la maggioranza della popolazione della nostra Italia.
Sì, perché stiamo invecchiando.
Che saranno sempre più in aumento. Siamo, dati Istat di ieri ci dicono che siamo il paese più vecchio d'Europa e tra gli ultimi al mondo. Quindi in questo senso la Chiesa italiana vuole porre proprio un'attenzione specifica a questo. E tra gli anziani certamente ci sono coloro che sono più fragili. Pensiamo ai numerosi anziani, 3,5 milioni di anziani non autosufficienti. Prima sentivo parlare del 68,7% degli anziani legati al letto istituzionalizzati, ma dobbiamo tenere presente che la maggior parte delle persone anziane sono nelle case, perché i posti letto per persone anziane non arrivano a 300.000 in Italia. Quindi questo significa che se 3,5 milioni sono gli anziani non autosufficienti, la maggior parte di questi sono nelle case. E ahimè, ho il timore che anche lì qualche cosa su cui riflettere, stare attenti e vigilare sia quanto mai necessario. Per quanto riguarda la questione della dignità, questo è il magistero della Chiesa, della Chiesa di sempre, no? Sia perché riconosce in ogni persona il volto stesso di Dio che gli ha dato dignità, il legame al creatore, del creatore con la creatura, in cui ha voluto porre un riflesso, è stato sottolineato magistralmente da Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae, ma poi nel 2008 abbiamo avuto l'istruzione sulla dignitas personae della Congregazione per la Dottrina della Fede, dove ricorda proprio come ad ogni essere umano, dal concepimento alla morte naturale, va riconosciuta la dignità di persona. Ed è proprio questo termine persona che oggi è in crisi, perché si tenta di ridurre il concetto di persona all'autocoscienza psicologica, alla capacità di libero arbitrio e dunque alle sue prestazioni. E noi dobbiamo recuperare un personalismo ontologicamente fondato, dove la dignità dell'essere umano è precedente ad ogni sua manifestazione. E questa è la risposta più adeguata, penso, anche a quella crisi antropologica di cui parla Papa Francesco e che è all'origine della cultura dello scarto. A me ha impressionato come uno dei suoi primi interventi, quello del 5 giugno del 2013, quindi poco dopo la sua elezione, lui ha parlato della cultura dello scarto, era una delle prime volte, e dice: la vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare, specie se è povero o disabile, cioè se non serve ancora come il nascituro o non serve più come l'anziano. Sin da subito ha posto l'accento su questa questione.
Certo, ecco, abbiamo ancora un minuto. Come ha vissuto il giubileo per le persone ammalate e portatrici di disabilità? Chiaramente, andando avanti negli anni, il rischio di ammalarsi ecco, in maniera cronica si fa più forte. Allora, alla luce anche del ruolo che ricopre per quanto riguarda la pastorale sanitaria, insomma, cosa si sente anche magari di chiedere alle istituzioni civili, laiche di questo paese?
Certo, il giubileo è stato veramente un evento straordinario, soprattutto per la presenza di Papa Francesco nel sabato accanto alle persone disabili e la domenica con la celebrazione nella quale ha concentrato la sua riflessione soprattutto sulle persone ammalate e sulla domanda di senso che la stessa malattia e la morte richiamano a tutti noi. Il mio augurio è che non ci sia una concentrazione di attenzione in una giornata e poi ci sia dal lunedì successivo un dimenticare una frangia della nostra società italiana, del nostro paese, che sta soffrendo molto. I dati statistici rischiano di portarci a un accanimento diagnostico, nel senso, diceva Papa Francesco nel Vangelo Gaudium, ci fanno sapere com'è la situazione in modo molto chiaro, ma poi non rispondiamo a quelli che sono i bisogni che fanno emergere. Noi in Italia abbiamo un aumento di povertà sanitaria impressionante, soprattutto nelle regioni del sud. La gente non si fa più curare perché non ha più soldi per farsi curare. Le fasce più povere sono povere anche per quanto riguarda proprio il bisogno di la risposta al suo bisogno di cura. Allora chiedo a questo paese un po' di giustizia nel dare a ciascuno secondo il bisogno suo proprio. E il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione, ma questo diritto sta diventando sempre più fragile, un diritto debole per le persone deboli, e quindi una risposta reale, efficace, soprattutto a tutela delle fasce più fragili.
Ottimo.
Questo mi pare che sia un'urgenza che non può più essere disattesa.
Grazie a Don Carmine Aric, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale
grazie
della Salute della Conferenza Episcopale Italiana. Buon lavoro.
Grazie.
Radio Vaticana Italia, il tempo di ricordarvi il nostro sito radiovaticana.va, il numero per gli sms 335 12 43 317. Grazie a Mauro Di Chiara alla parte tecnica, ad Andrea De Angelis e Barbara Innocenti in regia. Da Antonella Palermo è tutto, restate sintonizzati.
Cadono le foglie, ottoni suonano di già. Una marcetta stupida. Nove giorni che te ne sei andata e 10 quelli che non mi ami più. Quante cose contano e quante no. Quante cose contano e quante no. Quante cose contano.